via. Mille braccia verso il sole, siamo sudati dalle mie, si sveglia tutte le ore. Mille cuori, una bandiera. Mille braccia verso il sole, siamo sudati dalle mie, si sveglia tutte le ore.
Buon pomeriggio a tutti, benvenuti e bentornati sul consueto appuntamento del ballo di Malabarba, il web contenitore del Circolo Futurista on air, come ormai saprete, tutti i venerdì dalle 17 alle 18. E oggi con noi abbiamo il piacere di avere Andrea Augenti, portavoce del blocco studentesco, realtà ormai conosciuta nelle migliori scuole d'Italia, essendo appunto un movimento in ascesa nato nel 2006 all'interno delle mura di Casa Pound Italia. Iniziamo quindi questa puntata, questa intervista, e passo la parola alla qui presente Miki che svolgerà appunto questa intervista.
Qual è il significato del simbolo del blocco studentesco?
Allora, il simbolo del blocco studentesco è un fulmine cerchiato e il cerchio rappresenta appunto un'unità di destino, un sentire comunitario dove il singolo non sia più il singolo, ma un atomo disperso nella confusione del nulla, diciamo. Sicuramente però un'unità attiva che si sappia generosamente spendere sia per la propria comunità che in generale per gli altri, mentre invece il fulmine che discende dal cerchio ne incarna la determinazione di tutto ciò e anche la capacità di dare voce e un volto alla comunità, e quindi questo è il simbolo del blocco studentesco.
Allora, sono moltissimi anni che fai parte del blocco e quindi per ciò che hai vissuto, com'è cambiato il movimento nel tempo e quali sono stati gli elementi che maggiormente hanno inciso sulla sua maturazione?
Allora, sì, non sono, diciamo, tantissimi gli anni, però sicuramente ho potuto, sono entrato nel blocco studentesco in un momento in cui sicuramente non c'era tutto, diciamo, tutto questo consenso che ad oggi possiamo benissimo notare e si vede, insomma. Sono passati 3 anni e in questi 3 anni sicuramente abbiamo macinato tanto, tanto e tanto e abbiamo racimolato tantissimi consensi che sono stati determinanti sia l'anno scorso per la consulta provinciale romana, nella quale abbiamo eletto due rappresentanti all'interno della consulta, due consiglieri tra i 14 totali e anche in generale a livello scolastico, conquistando anche rappresentanze di istituto in tutta Italia.
Quali sono i traguardi che ha raggiunto il blocco studentesco all'interno delle scuole, specialmente in questa nuova stagione?
Ora, in questa nuova stagione, cioè, diciamo, siamo entrati proprio a cannone all'interno della scena romana e all'interno sicuramente di questo autunno caldo che sembra non finire, ma diciamo sta agli sgoccioli. Abbiamo iniziato subito con un'azione effettuata a Porta Pia a Roma e in tutta Italia, nei luoghi sacri, difendendo appunto l'italianità. Che tra l'altro è una delle battaglie parallele al sindacalismo studentesco che il blocco porta avanti. E sono stati raggiunti diversi traguardi. Le lezioni ancora, diciamo, non sono finite per tutte le scuole d'Italia, in quanto il 21 novembre è l'ultima data disponibile per avere rappresentanti di istituto e per eleggere rappresentanti di istituto. Al momento, ad oggi, il 18 novembre. Ci ritroviamo con numerose rappresentanze di istituto e numerosi sicuramente militanti che sono aumentati di anno in anno, in particolar modo quest'anno, in quanto il nostro operato l'anno scorso ci ha messo, diciamo, in grado di poter appunto conquistare più numeri possibili e cercare di essere molti, molti di più.
E perché quest'anno è stato scelto il motto La tua guerra ora?
Quest'anno è stato scelto il motto La tua guerra ora perché bisogna avere semplicemente chiaro il quadro, diciamo, politico e il panorama, diciamo, politico italiano, in quanto ciò che sta avvenendo in Italia è una vera e propria sostituzione di popolo con questa immigrazione incontrollata e tra l'altro con questa immigrazione incontrollata complice anche con la complicità dei politici sicuramente. Ci ritroviamo le dichiarazioni della presidentessa della Camera Laura Boldrini che ha detto che è meglio sostituire 6 milioni di italiani in tot anni con degli immigrati anziché incentivare appunto le famiglie che non fanno più figli. Sicuramente il tasso di natalità italiano è molto basso e quindi ci ritroviamo una complicità dei politici che appunto va a ledere sicuramente sull'italianità. E quindi La tua guerra ora è proprio il motto esatto quest'anno, anno in cui sta avvenendo una sostituzione di popolo, anno in cui bisogna difendere l'italianità, parallelamente, come dicevo prima, a tutte le battaglie di sindacalismo studentesco. E appunto è, a mio avviso, il termine e il motto più opportuno, la tua guerra ora.
Come si pone il blocco studentesco nei confronti della riforma alla buona scuola? E come sono stati o verranno organizzate le iniziative di protesta a livello nazionale?
Allora, la riforma della buona scuola, sicuramente ci ha visto lottare già dall'anno scorso con numerose azioni e, diciamo, motivi di protesta che hanno potuto benissimo vedere tutti i ragazzi, diciamo, d'Italia. Allora, la buona scuola, parto dal fatto che ci vuole sicuramente a noi studenti cervelli calcolatori e non cervelli pensanti. Ci vuole dei piccoli manager, perché questo è il significato della buona scuola, che tutto calcolano con una mente sicuramente appunto calcolatrice, passami il gioco di parole. E quindi è proprio questo che noi vogliamo lottare, è proprio questo contro, diciamo, cui stiamo lottando. E anche oltre a questo, a livello dirigenziale, sicuramente, la scuola è nulla. Quest'anno noi abbiamo effettuato numerose occupazioni, si è potuto vedere anche diciamo, sul mediatico, su Facebook, proprio appunto contro questa dirigenza causata proprio dalla buona scuola, appunto dai presidi manager, appunto da presidi che si possono arrogare il diritto di venire quando gli pare a scuola, e appunto contro proprio questa dirigenza assente noi ovviamente combatteremo fino all'ultimo e faremo valere i diritti di tutti gli studenti che sono stati calpestati amaramente, in particolar modo con questa riforma che ha dell'aberrante sia a livello studentesco che anche a livello lavorativo per tutti i professori, per tutti i dirigenti che ci lavorano all'interno. Sicuramente mette in risalto solamente la figura del preside, rendendolo un preside appunto manager che può gestire la scuola come diciamo a suo piacere, senza interpellare sicuramente la linfa vitale. Che rappresenta tutte le scuole, ovvero gli studenti, noi studenti.
Facciamo una piccola pausa musicale per poi tornare sempre sul ballo di Malabarba con Andrea Ogenti che continuerà la nostra intervista.
Fare, tu continua a dormire aspettando che cambi, ma non cambia sicuro. Siamo nati segnati, siamo belli davvero. Ecco i figli d'Italia, siamo i figli del nero. E non puoi fare niente, non ci cambi davvero. Quando passa la squadra, passa il nostro pensiero. Siamo la sfida alle stelle, un bel calcio nel culo. Siamo come la febbre che non passa sicuro. Senza speranza, siamo senza speranza. E non c'è niente da fare, non c'è niente da dire, non c'è tempo da dare per chi non vuole capire. Siamo il passo romano e lo stesso saluto. Siamo l'inno alla vita, ecco ciò che è dovuto. E tu che niente puoi fare, resta pure nascosto a spiare le gesta di chi vive davvero. Siamo pronti a saltare, siamo un unico uomo. Siamo un unico cuore, molto più grande del vostro. Siamo senza speranza. Siamo senza speranza. Siamo senza speranza, siamo senza speranza.
E bentornati sempre sul ballo di Malabarba. Qui si parla di blocco studentesco, di iniziative, di crescita, di sviluppo. Siamo in compagnia di Andrea Ogenti, che è portavoce del blocco studentesco.
Allora, ci sono stati tentativi di occupazione a Roma, prima al Liceo Primo Levi, poi all'Istituto Aeronautico De Pinedo. E quali sono stati i motivi che hanno portato alla decisione di occupare e perché e in quale modo si sono svolti gli sgomberi?
Allora, sì, ci sono stati due tentativi di occupazione, purtroppo finite male, e questo anche sicuramente a causa di una repressione che sta avvenendo ad oggi è allucinante. Insomma, il primo giorno che siamo andati al Primo Levi, dopo esserci organizzati con gli studenti, che di fatto sono stati loro a chiamarci, a chiedere il supporto del blocco studentesco per effettuare questa occupazione, siamo entrati, abbiamo diciamo, barricato tutto, abbiamo occupato l'istituto, il plesso, e dopo nemmeno un'ora sono sopraggiunti sul posto un insensato dispiegamento di forze dell'ordine, tra cui tre camionette di polizia con anche un blindato con l'idrante sopra, quindi scene allucinanti che non si vedono nemmeno a manifestazioni oceaniche. Quindi sicuramente quest'anno la repressione gioca un ruolo, diciamo, prerompente, gioca un ruolo che sicuramente a causa appunto anche di direttive comunali, presumo, diciamo, ci ha impedito appunto di svolgere questa occupazione al Primo Levi. E il giorno dopo abbiamo deciso di occupare un'altra scuola che, assieme ovviamente agli studenti e con appunto il supporto degli studenti, che sta praticamente a 10 metri di distanza, si trova a 10 metri di distanza dall'altro plesso, e insomma l'abbiamo occupata. Andava tutto bene fino a che, sempre un'ora dopo, si sono presentate quattro volanti della polizia con una camionetta che è arrivata successivamente dopo un'ora e mezza dell'arrivo appunto di questi volanti. E al di fuori dell'istituto c'è stata una sorta di mini corteo che è avvenuto tra i tre plessi che risiedono all'interno appunto di quella zona, che sarebbero l'istituto Peano, l'istituto De Pinedo, che abbiamo occupato lo stesso giorno, e l'istituto Primo Levi. Al di fuori dell'istituto è avvenuta una sorta di mini corteo, come stavo dicendo, appunto per manifestare contro questa durissima repressione che sta avvenendo in questi giorni a Roma, che sta avvenendo in questi giorni a Roma solamente nei confronti del blocco studentesco. E questo mi lascia pensare anche che sicuramente stiamo lavorando bene, sicuramente la gente ha paura di noi, e mi dà anche a tutti i militanti la forza di andare avanti, la forza di non fermarsi. E appunto mi riempie sicuramente d'orgoglio sapere che tutti quegli studenti che stavano con noi approvavano appunto la nostra protesta, e sono scesi oltre 500 ragazzi in strada effettuando questo corteo insieme ai ragazzi del blocco studentesco, che ricordo il giorno dell'occupazione del De Pinedo sono stati arrestati e ammanettati e portati via in volante come fossero dei criminali a Via Genova, e se ne sono usciti dopo 8 ore. Quindi scene allucinanti che non si vedono sicuramente da anni. Quindi ovviamente noi non abbiamo potuto far altro che protestare contro ciò, e continueremo a farlo. E sicuramente se pensano di fermarci hanno capito proprio male.
Una volta concluse le lezioni scolastiche, quali saranno i progetti sui quali il blocco studentesco si concentrerà maggiormente?
Sì, concluse le lezioni scolastiche, ci saranno numerosi progetti, ci sono numerosi progetti che verranno, diciamo, attuati. Sicuramente non vi farò lo spoiler oggi e non vi dirò, diciamo, ciò che abbiamo in mente. Ciò che posso dirvi di sicuro è che molti movimenti i giorni prima delle elezioni si mettono, diciamo, a cantare, ad urlare eterna vittoria e fare promesse che poi sicuramente non verranno mai mantenute, come è il caso di molte e molte circostanze. Però il blocco studentesco ci sarà e sarà presente e dominerà la scena romana e la scena anche nazionale, come avete potuto benissimo vedere l'anno scorso con diciamo, tutte le conferenze che sono avvenute all'interno dei licei, con tutti i blitz che abbiamo fatto e con tutte sicuramente con tutta la politica, la nostra politica di sindacalismo studentesco a fianco dello studente, litigando anche con talvolta con presidi e con dirigenzi, diciamo, istituzionali. Questo sicuramente è appunto è ciò che ci differenzia, è ciò che ci caratterizza appunto dagli altri. Questo non, sicuramente non mancherà mai. I progetti sicuramente ce ne saranno delle belle. Non voglio dirli adesso, sicuramente seguite la pagina del blocco studentesco e li potrete vedere, diciamo, live.
Come si muove il blocco studentesco invece all'interno dell'università?
All'interno dell'università, diciamo, ci sono sicuramente militanti del blocco studentesco, ma non c'è un progetto serio, un progetto a lungo termine. Sono ormai, penso, un paio di anni, forse qualcosa di più, che il blocco studentesco non ha portato avanti un progetto a lungo termine, sì, come dicevo prima, all'interno dell'università. Quest'anno, tra appunto le varie sorprese, ve ne dico una, tra le varie sorprese ci sarà appunto questa nuova entrata che appunto stiamo studiando, con tutto il direttivo stiamo studiando meglio come effettuarla, quali progetti presentare, come candidarci, insomma, e verrà valutata molto molto bene, sicuramente nel dettaglio. Quest'anno sì, quest'anno ci sarà sicuramente una new entry all'interno dell'università e quella sarà il blocco.
Suoneremo, dove si può,
e poi passiamo
anche da te,
dove non si può, passiamo, dove non si può, andiamo, dove non si può, passiamo,
capito? Ci hanno detto che sbagliamo,
dove si può, dove si può,
ci hanno detto disturbate,
dove si può.
Saltando rideremo e poi passiamo
anche da te,
dove non si può, passiamo, dove non si può, andiamo, dove non si può, passiamo, capito? Non puoi fermare un fiume in piena,
dove passerò, dove passerò,
puoi provarci a malapena, se dopo ti fai male,
dove passerò, dove passerò,
corri in questura e all'ospedale,
all'ospedale,
dove non si può, passiamo, dove non si può, andiamo, dove non si può, passiamo, capito?
Dopo questa pausa musicale, direi più che abbondantemente dovuta, riprendiamo sempre l'intervista con Andrea Augenti, portavoce del blocco studentesco.
E, come dovrebbe essere la scuola o l'università perfetta secondo il blocco studentesco?
Allora, noi non abbiamo mai chiesto nulla di impossibile in anni e anni di battaglie che ci hanno visto presenti. Sicuramente ciò che vogliamo un riscontro da parte della dirigenza scolastica, un riscontro da parte del preside, un riscontro da parte dei professori, una sorta di dialogo. Una sorta di dialogo che però non ci deve essere solamente quando le idee sono conformi appunto all'idea del professore o all'idea del preside sessantottino che regna la scuola. Tra l'altro uno dei motti che ci ha contraddistinto, che è stato utilizzato molti e molti anni fa, sarebbe né rossi né neri ma liberi pensieri. E con questo motto ci sono state anche svariate candidature all'interno delle scuole, quindi penso parli chiaro, e penso parli chiaro ed è proprio questo quello il succo, diciamo, di ciò che vogliamo noi. Sicuramente una scuola nella quale lo studente abbia maggiore rappresentanza all'interno dell'istituto. E non sia solamente una pedina del preside o uno studente rappresentante X che non farà nulla perché gli viene impedito di operare. Oltre a questo, il Ministero dell'Istruzione anche gioca un ruolo fondamentale in queste circostanze, in quanto non ha di fatto mai valorizzato lo studente, ma lo ha. Come appunto ad esempio la buona scuola lo sta rendendo e lo vuole rendere calcolatore, ma sono certo che ci sono studenti che non si arrendono e si ribelleranno a tutto questo e si ribelleranno come tra l'altro stiamo facendo noi. Diciamo la scuola italiana regna adesso nel degrado più totale. Ad esempio a Roma, che la scena romana la so molto, molto meglio in quanto portavoce romano del movimento, a Roma cioè, si è verificato, beh, si sono susseguite diverse scosse sismiche che non sono state, diciamo, poi controllate successivamente dai lavoratori, dai dipendenti della provincia, non sono state, diciamo. Non ci sono state, non sono avvenute manutenzioni all'interno degli istituti da parte degli operatori della provincia, solamente in un istituto su tre a Roma. Nella capitale d'Italia è impensabile che possa avvenire una cosa del genere. E quindi è proprio questo il panorama ed è proprio questa la scuola che sicuramente noi non vogliamo. Quindi lotteremo fino alla fine e ci sarà sempre un ricambio. Questa è proprio la nostra forza, perché noi crediamo, noi a differenza di altri, in una società sterile in cui non regna nulla, noi crediamo e quindi è proprio questa la nostra forza, noi non, ci sarà sempre un ricambio tra di noi, ci sarà sempre un ricambio e il blocco studentesco andrà sempre avanti e ci faremo sentire tutti i giorni, 365 giorni l'anno.
Quali sono gli ideali e le figure da cui il blocco studentesco prende maggiore ispirazione?
Allora, sì, sono parecchie, diciamo. Sicuramente gli 88 nomi nell'androne di Casa Pound ne sono diciamo un esempio, ecco. Sono molte. Inizio col dire che noi ci rifacciamo alla Repubblica Sociale Italiana e non abbiamo mai rinnegato la Repubblica Sociale Italiana, in quanto noi siamo fascisti. Questo l'abbiamo sempre detto e quindi diciamo parla chiaro. Figure di spicco come Mussolini, Berto Ricci, D'Annunzio, Farinacci, squadristi, insomma, cioè, ne abbiamo sicuramente parecchie da cui prendere esempio e da cui diciamo incarnare sia l'umiltà sia il sacrificio che le persone hanno dato per un'idea, per un qualcosa di più grande. E questo è per noi fondamentale, è fondamentale per il blocco studentesco e per tutti i militanti, per la formazione militante, in quanto per formare e per forgiare un militante politico vengono assegnati libri, e non c'è solo azione, non ci sono solo riunioni nel blocco studentesco, c'è anche molta e molta cultura e le conferenze, le innumerevoli conferenze che si sono effettuate a Casa Pound ne sono la dimostrazione. Quindi per la formazione militante vengono assegnati dei libri, Ci sono partecipazioni a conferenze. Tra l'altro, l'ultima che abbiamo fatto è stata con la conferenza con Bruno Podestà, un reduce della Repubblica Sociale Italiana che ci ha raccontato i suoi momenti in cui ha imbracciato il fucile, in cui è andato a combattere per difendere quei valori che di fatto ad oggi non ci sono, quei valori di eroismo, quei valori di coraggio che hanno contraddistinto l'Italia del ventennio, l'Italia del ventennio e non solo, anche perché la Repubblica Sociale Italiana è stato sicuramente il periodo in cui si è lottato maggiormente e che ha visto una forte presenza, diciamo, di gioventù, una forte presenza di gioventù che ci ha trasmesso. Di una forte presenza di gioventù, di emozioni e di tutto che ci sono state appunto trasmesse in quella conferenza, conferenza che non scorderò mai e che mi è stata sicuramente in primis a me di grande, diciamo, di grande esempio e ne incarnerò sicuramente ogni parola che è stata detta.
Qual è il percorso che un giovane deve seguire per diventare un vero e proprio militante?
Allora, diciamo, non è semplice, basta avere le idee chiare. Sicuramente, diciamo, i valori caratterizzanti sono l'umiltà, che sicuramente io non smetterò mai di dirlo, l'umiltà, il sapere, la voglia di sapere, la voglia di imparare, la voglia di... sicuramente di fare politica, questa voglia che questo diciamo che questa voglia che tutti noi abbiamo avuto in un momento iniziale, questa sorta di fomento, ecco, chiamiamolo così, che poi successivamente bisogna diciamo far tramutare in consapevolezza. E questo fomento che poi tramuti in consapevolezza, lo tramuti solamente attraverso il sapere. Quindi non, diciamo, basta voler imparare, basta voler sapere, perché anche questo è molto importante, e essere consapevoli di ciò che si sta facendo, di ciò per cui si sta lottando. E questo ogni militante, diciamo, è il secondo passo militante, è il passo che poi, tra l'altro, forgia, diciamo, lo spirito appunto del militante, il sapere e l'essere consapevoli di cosa si sta facendo.
Facciamo una piccola pausa musicale per poi tornare sempre sul ballo di Malabarba con Andrea Ogenti che continuerà la nostra intervista.
Paura dei cuori antichi, paura del buio, paura dei fuochi, paura del sole, paura dell'acciaio, paura delle croci, paura delle grida, paura delle voci. Noi non abbiamo paura delle aquile, noi non abbiamo paura del buono, noi non abbiamo paura delle aquile, noi non abbiamo paura del buono. Scendi pioggia sull'asfalto e sulla pelle, scivola giù per la spina dorsale fino alle caviglie, dipingi i tuoi segni su tutto il mio corpo le rune di guerra. Ho visto volare le aquile, ho visto tremare la terra. Noi non abbiamo paura delle aquile, noi non abbiamo paura del buono, noi non abbiamo paura delle aquile, noi non abbiamo paura del buono.
E bentornati sempre sul ballo di Malabarba. Qui si parla di blocco studentesco, di iniziative, di crescita, di sviluppo. Siamo in compagnia di Andrea Ogenti, che è portavoce del blocco studentesco.
Allora, prima stavi parlando comunque di formazione e di sapere. Ad ogni militante comunque vengono dati dei libri da leggere. Quali sono i primi o comunque quelli più fondamentali che un militante deve conoscere?
Sì, diciamo c'è una base, vengono assegnati dei libri, appunto per formazione. E i primi libri sono appunto, il primo che mi è stato assegnato a me e che è stato assegnato un po' a tutti noi, Diario di uno squadrista toscano. Diario di uno squadrista toscano, appunto, che parla, ci dice il momento prima che il fascismo va al potere, fino appunto all'inizio di quella grande idea. E oltre a questo, il capo di CUIB sicuramente è molto importante, Milizia di De Grel e anche tanti altri libri. Oltre a questo però, io sono un patito della storia, della storia romana, ovviamente non solo, quindi sono per il fare un preambolo proprio iniziale, l'iniziare a leggere, ovviamente anche libri tra virgolette attuali, come sono stati quelli sullo squadrismo, sono fondamentali. Oltre a questo però preferisco che si sappia anche la storia, anche ciò che è avvenuto prima del fascismo e anche quali sono stati magari gli esempi per il fascismo, che sono anche per noi, quindi la storia romana, tutta la storia romana, e anche il Medioevo, anche fino ad arrivare poi all'Ottocento, l'Unità d'Italia e seguire poi col fascismo. Quindi bisogna avere chiara sicuramente tutto il quadro storico che ha visto l'Italia e che ha visto tutto il mondo. Bisogna avere chiarissimo questo, perché senza di questo non sarebbe esistito nulla, non sarebbe esistito il blocco studentesco, non sarebbe esistita Casa Pound, non sarebbe esistita questa grande idea. E quindi è fondamentale sapere la storia, sapere appunto gli esempi, incarnarne lo spirito per quanto possa essere possibile, di coloro che ci hanno preceduto e sicuramente e di coloro che ci hanno lasciato un passamano non indifferente, in quanto noi sulle spalle adesso stiamo portando il nome del fascismo. Noi adesso sulle spalle stiamo portando un'idea che si sta sviluppando sempre di più in tutta la nazione. Perché la gente è stufa di questa politica che non è politica, di questo poltronismo militante, ecco, definiamola così. La gente ha voglia di agire, la gente non ha bisogno appunto, di nazionalismo, di una sana, diciamo, voglia di far politica, che è quella che abbiamo noi, e che è quella che sicuramente ci vede ogni giorno nelle strade e non vede politici dal calibro di senatori o parlamentari a impedire uno sfratto, ad esempio, ad impedire uno sfratto a Via del Colosseo assumendoci tutte le responsabilità, come sappiamo tutti quanti benissimo quello che è successo in Via del Colosseo, dove ci sono state misure di restrizione per. Noi ci sono stati, nel quale sono avvenuti gli arresti domiciliari per Simone Di Stefano, che ancora sta agli arresti domiciliari dopo tutto quello che è successo, e tra l'altro arresti domiciliari per un qualcosa che è sacrosanto, per un diritto che noi abbiamo sempre difeso, ovvero il diritto alla casa, il diritto che ogni famiglia italiana debba avere una casa. E trovo assurdo il fatto che dei ragazzi debbano essere accusati appunto di reati futili che non stanno né in cielo né in terra per aver difeso una famiglia italiana che è stata sbattuta fuori dall'amministrazione 5 Stelle, perché ricordiamolo, il sindaco di Roma è Virginia Raggi, che fa parte del Movimento 5 Stelle, che si era riempita la bocca di parole dicendo non avverranno sgomberi coatti, non ci sarà nulla, ogni famiglia avrà ciò che si merita, pane per tutti, pane di là, pane di qua, di pane se ne è visto ben poco, di pane si è visto nulla, perché si è vista appunto questa famiglia italiana che è stata sbattuta assieme alla signora Laura, altra, diciamo, famiglia che risiedeva appunto nello stabile del Via del Colosseo, è stata sbattuta fuori dalla propria casa, senza una meta, senza una destinazione. E questo è allucinante. Questo è lo specchio proprio di una società in cui non gliene frega nulla a nessuno. Questo è lo specchio di una società che è fallita, di una società che veramente vuole coccolare l'immigrato, come diciamo noi. Perché ci sono alberghi a 5 stelle, alberghi a 4 stelle, a 3 stelle, ma anche stanze con dei letti, anche qualsiasi cosa. Ci sono centri d'accoglienza che sono stati stanziati ormai in ogni dove, dal centro d'accoglienza a Via di Ramazzini a Monteverde, dal centro d'accoglienza a Tiburtino Terzo. A Roma adesso si deve gestire un altro flusso migratorio, in tutta Italia lasciamo perdere. Cioè, è qualcosa di allucinante. Immigrati che vengono coccolati all'interno di istituzioni, all'interno di istituti, che siano centri d'accoglienza o alberghi, a me non interessa, a me interessa poco perché ci stiamo scordando di chi di fatto la vive la nostra nazione, di chi di fatto è nato qui, di chi ha la residenza italiana, di chi è cittadino italiano, di chi ha la residenza qui in Italia. E questo è un errore. Questo è un errore perché stiamo lasciando le famiglie italiane nel nulla. Roma è dominata da centri d'accoglienza, Roma è dominata da diritti solamente per altre persone, ma non per gli italiani. E questo è assurdo. E questo è assurdo e noi appunto, come dicevo prima, continueremo a portare parallelamente avanti alle nostre battaglie questa di difendere l'Italia. Difendere l'Italia, che non è una frase detta così, non è una frase stampata su una maglietta, non è una frase stampata su una felpa, non è una frase attaccata su un manifesto, no, non è questo. Difendere l'Italia proprio dietro a sacrifici, a tutto. E noi li stiamo incarnando completamente, perché difendere gli italiani è la nostra prima preoccupazione adesso.
Secondo te, cosa spinge i ragazzi ad avvicinarsi al blocco studentesco e quali elementi ha in più il blocco rispetto ad altri movimenti studenteschi?
Allora, sicuramente, allora io sono entrato per, diciamo, alla vista di un manifesto in cui c'era un motto tanto bello, come sicuramente tanto significativo, come quello di quest'anno, che, diciamo, era la tua, era ritrova te stesso. Questo motto che mi ha fatto riflettere. Dopo aver, diciamo, preso un volantino fu al di fuori della scuola, mi ha fatto riflettere, mi ha fatto pensare su cosa volevo fare io di fatto della mia vita. Perché non avevo una meta, non avevo sicuramente un qualcosa, diciamo, ben definito che avrei voluto fare. E mi ha fatto riflettere e mi ha aperto gli occhi essenzialmente. E poi di conseguenza mi sono avvicinato. Sicuramente l'impatto visivo, l'immagine è molto molto importante. È molto molto importante perché è diciamo, il primo punto d'aggregazione. E a me, diciamo, questo qua lo dico anche perché l'ho vissuto io in prima persona. L'impatto visivo, quindi l'immagine, anche perché, diciamo, c'è una sorta di stile nel vestirsi che sicuramente sanno tutti benissimo qual è. C'è uno stile nel vestirsi e fa immagine, diciamo, fa impatto e tu ne rimani subito colpito, è inevitabile. E appunto questo mi ha spinto a me di andare al CATTI, di incontrare appunto un militante di CP che mi ha aperto la porta e sono entrato dentro Casa Pound e ne sono rimasto esterrefatto, ne sono rimasto a bocca aperta e niente, diciamo, quindi l'impatto visivo è molto molto sicuramente caratterizzante. Oltre a questo, si sa, insomma, il blocco studentesco è presente ovunque, il blocco studentesco è presente in tutti gli istituti. Se non risiede all'interno degli istituti, lo trovi fuori la notte prima ad attaccare i manifesti e quindi l'occhio ti cade per forza sul blocco. Prima di ogni altro movimento, che sia di destra, che sia di sinistra, che sia di qualsiasi cosa. Perché di fatto nelle strade noi ci siamo da anni e ci siamo fatti sentire. Ci siamo fatti sentire e abbiamo macinato tante di quella strada che ad oggi mi rende, diciamo, sicuramente ci rende molto, molto orgogliosi del lavoro che è stato fatto. E appunto andremo avanti fino alla vittoria, come si dice.
Facciamo una piccola pausa musicale per poi tornare sempre sul ballo di Malabarba con Andrea Ogenti che continuerà la nostra intervista.
Veloce come i nostri pensieri, trema
Bene, ci avviamo verso la conclusione di questa puntata, quindi l'ultima domanda, Miki.
C'è un messaggio che tu, in quanto portavoce del movimento, vorresti dare a tutti i giovani italiani?
Oddio, sì, chiaro. Io spero di non essermi dilungato troppo, anzi, se sono stato ripetitivo, chiedo scusa in anticipo. Io credo, noi crediamo, noi siamo una comunità che crede, di conseguenza. Questa è, come dicevo, la nostra forza. Noi crediamo a differenza di tutti gli altri, a differenza di tutti gli altri che praticano e vivono una vita sterile, vivono una vita sterile priva di, appunto, priva di tutto, priva di ogni elemento che possa esistere, non dando valore alle cose. Ebbene, noi lo diamo ed è questa la nostra forza. Ed è questa la nostra forza che ci farà andare avanti e che avrà sempre un militante di Casa Pound Italia, un militante del blocco studentesco per 1.000 anni ancora. Io adesso ci credo molto, quindi sicuramente diciamo, la mia voglia di fare, la mia, diciamo, il mio fomento è tanto, quindi le dirò, insomma, ci credo e quindi diciamo mi sparo numeroni grossi, però veramente siamo tantissimi. Abbiamo aperto 92 sedi in tutta Italia, tra pub, librerie, sezioni politiche. Maciniamo ogni anno sezioni. Ne apriamo in media una sezione ogni 2 o 3 settimane. Maciniamo militanti che sono appunto la linfa vitale di questo movimento, sono ciò che ci rende grandi. La gente che crede come a me, come a tutti quanti. E questo è il filo che ci unisce a tutti noi. Il fatto che noi crediamo. E quindi nulla, quindi avanti così, sempre sul pezzo e viva, viva Casa Pound.
Va bene, grazie Andrea.
Grazie mille a voi.
Bene, dopo questa intervista vi ringraziamo di aver ascoltato il ballo di Malabarba. Speriamo che vi sia piaciuta la puntata in cui abbiamo parlato con Andrea Augen, portavoce del blocco studentesco, appunto di quello che è stato lo sviluppo del movimento giovanile che si è sviluppato all'interno di Casa Pound Italia. Se volete riascoltare o condividere questa puntata, sapete benissimo dove trovarla, cioè sul sito di Radio Bandiera Nera e sulla nostra pagina Il Ballo di Malabarba. Vi ringraziamo ancora e ci ritroviamo la settimana prossima, sempre di venerdì dalle 17 alle 18.